dobbiamo appunto costruire relazioni, dare carne alla fraternità. È la cosa, come dire, una delle cose più importanti in questa sfida dell'accoglienza.
Benvenuti e benvenute. Oggi l'Astrolabio vi presenta un episodio molto speciale, dedicato a Molte Fedi 2023, la rassegna culturale annuale delle Acli di Bergamo, attiva dal 2008. Questo e altri episodi realizzati per Molte Fedi 2023 sono stati prodotti in partnership con la startup innovativa IARS, selezionando gli estratti più significativi delle conferenze di questa edizione. Così potrete rivivere i momenti più salienti del festival anche dopo la sua conclusione, per continuare tutti insieme ad appassionarci al presente. In questa puntata ascoltiamo un estratto del dialogo Diari di bordo, storie dal Mediterraneo, con Luca Misculin, il giornalista del Post che racconta la sua esperienza sulla nave di soccorso Geo Barents, utilizzata da Medici Senza Frontiere, e Don Mattia Ferrari, cappellano di Mediterranea Saving Humans. Buon ascolto.
Volevamo invece chiedere adesso a te, Luca, come mai hai deciso di realizzare il POSCA, la nave, e come da giornalista hai vissuto il tempo che hai passato lì?
La volontà era quella di, in ogni puntata, di spiegare concretamente cosa successe a bordo. Nel corso del podcast, appunto, ho provato a inserire degli elementi di concretezza, come si prepara l'equipaggio a un soccorso, come riceve notizia che c'è un'imbarcazione in difficoltà nel Mediterraneo, cosa succede nelle ore, nella fase un po' più drammatica, cioè quella del soccorso. E poi come funziona tutta la parte che inizia dopo, insomma, dal momento in cui l'ultima persona mette piede a bordo di una nave del genere, e possono essere 40, 50, 60, 200, 400, 600 persone, inizia tutta una fase molto particolare. Nel podcast ci sono un sacco di numeri, dati, informazioni concrete di come funziona una nave. Una delle cose che per esempio si sa di meno è che una nave così grande come la Geo Barents, per esempio, non salva, non soccorre le persone che stanno su un'imbarcazione in difficoltà avvicinandosi e facendole salire, sarebbe troppo pericoloso. C'è bisogno di questi che si chiamano rib, che sono dei gommoni a scafo semirigido che fanno la spola, diciamo, fra avanti e indietro, fra l'imbarcazione in difficoltà e la nave madre. Ecco, in questo rib il pavimento su cui si accovacciano le persone era molto scomodo. Questo perché c'era una specie di rivestimento plasticoso fatto però a buchi, come se fosse una rete, però di plastica molto molto dura. Ho chiesto all'equipaggio il perché di quella scelta, perché ci fosse quel rivestimento sul pavimento, perché insomma far stare così scomode quelle persone in un momento delicatissimo come quello del soccorso. E la risposta che mi diedero è perché i vestiti delle persone che vengono soccorse da queste imbarcazioni spesso sono intrise di carburante, e la miscela fra il carburante e l'acqua salata, di cui giocoforza si riempiono i vestiti dei migranti, crea una miscela molto molto dolorosa, molto corrosiva per la pelle, e quindi questo pavimento bucherellato serve in sostanza a far sgocciolare il carburante e l'acqua di mare, questa soluzione fra carburante e acqua di mare. In fondo al rib poi c'è una parte, diciamo, scoscesa che permette a questa soluzione di defluire. Se non ci fosse questo pavimento bucherellato, anche in quel tragitto di 10 minuti, un quarto d'ora, le persone soffrirebbero ancora di più. Questa attenzione, questa cura al dettaglio è proprio una di quelle piccole cose che, se raccontate, se spiegate nella maniera più, appunto, comprensibile, lineare e informata possibile, aiutano a capire un po' meglio che cosa sia il soccorso in mare.
Grazie mille. Don Mattia, tu invece da religioso, come vivi l'esperienza in Mediterranea, in mare, e quali punti fermi sei riuscito a mettere anche dentro la tua dimensione spirituale? Come far coincidere la tua spiritualità in contesti simili?
Quello che io posso dire, che mi capita più volte di dire, è vero che uno magari si aspetta, no, che uno va in mezzo a queste persone per evangelizzare, visto che comunque è noto che anche se ci sono dei cattolici, la maggioranza sono atei o agnostici. Ma in realtà io lo posso dire veramente, non per retorica, che per me non è un'esperienza in cui io evangelizzo, ma in cui io vengo evangelizzato. Perché guardate che quello che vivono tutte queste persone E anche Luca lo sa molto bene, anche Luca le conosce. Quello che vivono tutte queste persone è una forma di amore, quella che appunto Luca Casarini definisce amore viscerale, che è centrale nel Vangelo, perché per noi in modo particolare, come sapete, è il cuore del fatto di essere cristiani, cioè il fatto di vivere come Gesù ha vissuto, e quindi soprattutto di amare come Gesù ama. E amare come Gesù ama significa non amare, come dire, semplicemente in astratto, ma amare, se dovessimo tradurre alla lettera il Vangelo, e il verbo splenghizomai del Vangelo, amare con le nostre viscere. E questo, guardate, è un po' il tassello fondamentale anche della spiritualità di Mediterranea per credenti e non credenti. Non è un verbo qualunque, è il verbo che nel Vangelo contraddistingue il cuore di Gesù, perché è Gesù che sempre, quando incontra i poveri, i peccatori, gli ultimi, gli emarginati, vede e ne ha compassione, ma traducendo la lettera, vede e gli si contorcono le viscere. Quello che io vedo continuamente nella mia missione, per questo dicevo prima, più che evangelizzare, venga evangelizzato. Quello che io vedo continuamente è la testimonianza dei tanti miei compagni, alcuni cattolici, tanti altri non cattolici o altro, che vivono questo splenghizomai, che vivono questo amore viscerale. Questo lo vedo tanto nelle missioni in mare quanto appunto nelle tante cose che si fanno per l'accoglienza e la giustizia a terra.
Il racconto che viene fatto dai media è fuorviante rispetto alla rotta migratoria? Quanta responsabilità hanno i giornali o chi si occupa di fare comunicazione nel darci quella che poi scopriamo essere sempre più un'idea sbagliata di quella che è il fenomeno migratorio?
Chiaramente hanno una responsabilità enorme e purtroppo però, come spesso ormai accade, di fronte a questioni enormi, i giornali, i media in generale sono proprio impreparati a capire, a spiegare quello che sta succedendo, però molto molto complesso da capire. E purtroppo, appunto, spesso ormai sono pochi i giornali che hanno persone che si occupano solo di immigrazione. E il fatto che tanti miei colleghi e colleghe padroneggino poco la materia si vede anche dalle parole che usano. Spesso sono parole sbagliate, non c'è proprio altro modo di dirlo. Clandestino, è una parola, sbagliata, è una parola che non esiste nell'ordinamento giuridico italiano, è una parola che porta con sé un'accezione negativa, perché la parola clandestino, appunto, definisce una condizione, appunto, già di per sé, che è risolutoria, appunto, non è definitiva. Ci sono parole molto più adatte per descrivere le persone che arrivano via mare imbarcandosi dalle coste del Nord Africa, dal Medio Oriente, ed è richiedente asilo, perché banalmente davvero è la parola, innanzitutto la parola più corretta dal punto di vista giuridico, ma anche la parola che descrive in maniera più completa, più compiuta lo status di queste persone. Poi ci sono parole, anzi espressioni, che sono, diciamo, che nascondono un po' la realtà. Una cosa che si dice spesso è: dobbiamo impedire che le persone muoiano in mare, non dobbiamo farle partire. Fermare le partenze vuol dire, appunto, è un'espressione così che ci appare un po' neutra, vuol dire in realtà pagare milizie armate come la Guardia Costiera Libica, corpi militari di un paese autoritario come la Tunisia, perché impediscano con la forza alle persone che cercano di arrivare in Italia, in Europa per chiedere asilo e le riportino nel paese di origine. Perché queste persone vengono riportate in Tunisia, dove ormai da un anno c'è una discriminazione a tutti i livelli di persone che provengono dall'Africa subsahariana. In Libia queste persone finiscono negli stessi centri di detenzione da cui spesso erano partiti, perché centri di detenzione dove le torture, gli stupri e le richieste di riscatto sono sistematici.
Com'è oggi, com'è attualmente la situazione in mare? Come a livello italiano, a livello europeo, state vivendo entrambi gli ultimi avvenimenti legati alla revisione del Trattato di Dublino?
Purtroppo fondamentalmente lo scenario è abbastanza immutato, nel senso che sì, sono cambiati a volte piccoli aspetti, ma la sostanza resta inalterata. La Guardia Costiera italiana fa un lavoro straordinario di soccorso in mare, il problema è che gli spazi in cui si è deciso che può intervenire sono limitati rispetto appunto a quello che avveniva ad esempio nel 2014, 13-14, e in una vasta area del Mediterraneo continuano ad esserci respingimenti in Libia di cui vi parlavo prima, si aggiungono i rafforzamenti e i respingimenti in Tunisia. E le ONG continuano a lavorare venendo ostacolate, nel senso che, ad esempio, la nostra nave Mare Jonio in questo momento è bloccata per il decreto Piantedosi, bloccata per 20 giorni, fermo amministrativo e multa di 10.000 euro perché ci siamo rifiutati di portare le persone in Libia. Ma vi pare che noi deportiamo le persone in Libia? Cioè, noi chiediamo di sbarcare le persone a Tripoli e di consegnarle alla mafia libica che le mette nei lager? E poi niente sul tema del trattato di Dublino, voi lo sapete, il problema è molto semplice, le persone che arrivano in Italia in realtà loro sono convinte di arrivare in Europa, loro hanno presente molto meglio di noi come dire, che siamo l'Europa, ecco, che siamo l'Unione Europea e quindi loro arrivano, molti di loro sperando anche di andare in altri paesi europei. Il trattato di Dublino è diventato una prigione. Non si riesce a modificare perché ci sono i paesi sovranisti dell'asse di Visegrad che chiaramente non vogliono la riforma del Trattato di Dublino. Però se da una parte c'è un'Europa che chiude, dall'altra c'è un'Europa veramente che nasce dal basso, perché anche Luca l'ha visto nella Geo Barents, ma si vede in tutte le navi della società civile proprio. Tu hai equipaggi composti da soprattutto da giovani, ma di tutta Europa, dalla Spagna alla Polonia, vengono gli attivisti che vanno sulle navi, no? E lì tu vedi veramente giovani europei che hanno la coscienza di essere europei, di essere dell'Unione Europea.
Come invece si potrebbe migliorare il nostro livello di accoglienza post arrivo dal mare o dalle altre rotte che in realtà caratterizzano la migrazione verso l'Italia?
In Italia, come sapete, il sistema di accoglienza è stato smantellato e prima del 2018, poi anche di recente. Non è che prima funzionasse del tutto benissimo, eh. Anche prima, guardate che anche quando l'accoglienza funzionava bene, non funzionava bene ovunque, perché quello che a volte si dimentica è che l'accoglienza non è solo questione di politica dello Stato, ma è qualcosa che riguarda anche la società. Lo Stato deve fare la sua parte, cosa che non sta facendo, ma anche quando lo Stato avrà fatto interamente la sua parte, non sarà sufficiente perché l'accoglienza è prima di tutto una questione di relazioni. E tante volte il problema è stato questo, che tu hai avuto anche esperienze magari in cui le cooperative e gli antigestori magari lavoravano pure bene, ma se non c'era dall'altra parte una società che costruiva relazioni con le persone che arrivavano, e poi comunque la persona allora non è accolta, e si sente in qualche modo alla fine isolata o abbandonata, ma quello che fa la differenza nella vita di tutti noi, sia che siamo migranti, sia che non lo siamo, sono le relazioni. È il fatto di essere soli o il fatto di avere relazioni, il fatto di avere amicizie. Cioè, la posta in gioco, come sempre, è la fraternità. Allora, accoglienza vuol dire costruire fraternità. È questo che tante volte non è stato fatto e in molte parti non viene fatto. E dobbiamo appunto costruire relazioni, dare carne alla fraternità. È la cosa, come dire, una delle cose più importanti in questa sfida dell'accoglienza.
Io sono stato più volte a Lampedusa negli ultimi tempi e soprattutto prima di quest'ultima fase di ingentissimi arrivi, il rapporto fra migranti e lampedusani si era molto deteriorato, nel senso che i lampedusani ormai da diversi anni si lamentano del fatto che secondo loro l'arrivo dei migranti sporcherebbe l'immagine dell'isola, che vive soprattutto di turismo. Questa situazione di stallo si è rotta all'incirca 2 mesi fa, quando a un certo punto, nel giro di 48 ore, sono arrivate a Lampedusa 7.000 persone via mare, che è un dato che non si era mai visto. Quando le persone sono arrivate e l'hotspot ovviamente non era più in grado di ospitarle, l'hotspot ha una capienza da 400-500 persone se va bene, e quando queste persone sono cominciate a diventare di nuovo visibili in strada, i lampedusani, e questo me l'hanno raccontato varie persone che lavoravano nell'accoglienza sull'isola, è come se si fossero improvvisamente risvegliati un po' da un incantesimo. E quindi hanno iniziato a cucinare qualche piatto in più e a portarlo alle persone che stavano per strada, a tirare fuori dall'armadio le coperte che si usano d'inverno e a portarle alle persone che ne avevano bisogno, a aprire le proprie case per far fare una doccia. Io vorrei vivere in un mondo in cui non c'è bisogno di un'emergenza perché questo succeda, però di nuovo sta a noi costruire questo tipo di mondo.
Grazie per aver ascoltato questa puntata dedicata a Molte Fedi 2023. Per saperne di più sulla rassegna e conoscere tutte le iniziative ad essa legate, visitate il sito www.moltefedi.it e seguite i canali Facebook ed Instagram di Molte Fedi. La serie di episodi realizzati per Molte Fedi 2023 è prodotta dalle ACLI di Bergamo in partnership con IARS SRL.